Profeti, un programma di Gabriella Caramore. Domande.
Nessuno oggi oserebbe esprimere dubbi sulla guerra. Nessuno, in nome di nulla, può difendere questa causa. E quindi nessuno, tantomeno, potrebbe esimersi dal deporre il proprio voto nell'urna invisibile che raccoglie le volontà umane, il proprio voto per la pace. Ma appare alquanto incerto sapere se questo voto per la pace, in molti casi, sia accompagnato dalla coscienza, o almeno dal presentimento, di problemi profondi e seri che lo stato di pace comporta. Non solo non deve esserci la guerra, che sarebbe di certo l'ultima di tutta una storia, ma si deve istituire la vita in vista della pace. E la pace è innanzitutto assenza di guerra, ma è qualcosa di più. Molto di più. La pace è un modo di vivere, un modo di abitare il pianeta, un modo di essere uomo, la condizione preliminare per realizzare l'uomo nella sua pienezza, poiché la creatura umana è una promessa.
Allora, la pace non è solo assenza della guerra, si deve istituire, costruire la vita in vista della pace. Così scriveva Maria Sambrano poco prima di morire nel 1991, un bellissimo scritto che si intitolava appunto I pericoli della pace, una pagina lucidissima che fu pubblicata in Spagna sulla rivista Diario 16, che era una splendida, spero che ci sia ancora una splendida rivista di cultura. Fu ripresa allora nel 91 durante la guerra del Golfo dalla rivista italiana Leggere, e oggi ce la ripropone Il Margine, una rivistina piccolina dell'associazione Oscar Romero di Trento. E su Oscar Romero, sui pericoli, appunto, anche di morte, che corre la pace, il desiderio della pace, torneremo tutta la puntata, però intanto ci importa ribadire quello che altre volte abbiamo tentato di dire, che la guerra c'è perché ci dimentichiamo di fare la pace. E allora continuiamo a sentire, ancora per poco, questa pagina di Maria Sambrano.
Entrare nello stato di pace significa oltrepassare la soglia tra la storia, tutta la storia che vi è stata finora, e una storia nuova. Si tratta, insomma, di una vera e propria rivoluzione, il duplice compiersi di quel sogno della rivoluzione pacifica che tante grandi menti hanno sognato, duplice compiersi, perché oltre a essere pacifica, quella rivoluzione dovrà avere per contenuto appunto la pace. Indietreggiare davanti a quella soglia non è possibile. Essere o non essere, vivere in pace o cessare di vivere, è il problema. In questo caso, la necessità costringe alla morale. E per nostra vergogna, la pace viene imposta, innanzitutto, anziché dalle considerazioni della coscienza morale o dalla ripugnanza del cuore di fronte agli orrori e allo stesso esistere della guerra, dalla certezza che la guerra comporterebbe, e in breve tempo, la distruzione del mondo che definivo civile, del nostro mondo. Ma questa condizione non è ancora lo stato di pace, finché sarà la guerra a determinare l'assenza della guerra. È semplicemente uno stato di non guerra, uno stato ambiguo e pericoloso. La storia ha dimostrato infatti che le paure più fondate sono state cancellate in un minuto di pazzia. E quindi non vi sarà stato di vera pace fino a quando non sorgerà una morale vigente ed efficace tutta rivolta alla pace. Fino a quando tutte le energie assorbite dalle guerre non saranno messe in discussione. Fino a quando l'eroismo non troverà nuove strade. L'eroismo di coloro che basano sulla guerra il senso della propria vita. Fino a quando la violenza non sarà cancellata dagli usi correnti. Fino a quando la pace non sarà diventata una vocazione, una passione, una fede, capace di ispirare e illuminare. Di sicuro, alla nostra cultura occidentale non mancano le fondamenta religiose e morali per tutto ciò.
Dice Maria Sambrano, le fondamenta religiose e morali non mancano, però come se ci dimenticassimo di costruire su quelle fondamenta, ed è per questo che poi produciamo macerie. Allora io introduco, per ora posso introdurre un solo dei nostri ospiti, che è Roberto Morozzo della Rocca. Buongiorno Roberto Morozzo.
Buongiorno.
Buongiorno. Con il quale parleremo, come abbiamo detto, di Oscar Romero. La seconda ospite l'abbiamo dovuta registrare perché non poteva essere presente qui con noi, però ecco, io vorrei che prima di ascoltarla, Roberto Morozzo, che insegna storia contemporanea all'Università di Roma, Roma 3, e che è soprattutto la sua ricerca storica è orientata ai paesi dell'Europa orientale, Albania, ma poi in particolare anche ai paesi del sud del mondo, Mozambico, su Romero appunto ha fatto e sta conducendo una ricerca di cui poi ci dirà. Ecco, vorrei che però lei, Roberto Morozzo, è stato qui circa un mesetto fa, quando la guerra non c'era ancora, e parlavamo di questo bisogno di costruire la pace che non c'è. Ecco, queste pagine di Maria Sambrano cosa le suggeriscono? Cioè, la bellezza folgorante.
Ma suggeriscono anzitutto un richiamo forte alla pace e il desiderio che questa guerra che si sta svolgendo finisca presto, al più presto possibile, e poi considerazioni sullo stato di pace, che è il vero problema, perché le guerre nascono quando le paci vengono vissute male. Mi sembra che ci siano due ordini di considerazioni da fare sul vivere bene la pace. Uno è personale e uno è pubblico. Il personale è un richiamo dei valori che spessissimo sono ignorati, trascurati, mancano i valori personali di mitezza, di generosità, il porre dei limiti nel proprio vivere alle brame personali, alla voracità di consumismo, di potere, di dominio. A livello pubblico il problema di costruire la pace è quello della giustizia, e quindi tutto quello che manca perché esiste un ordine giusto dovrebbe essere colmato. E giustizia tra vicini di casa, giustizia tra nazioni, giustizia tra continenti, perché ci sono dislivelli enormi quanto a cultura, salute, beni materiali tra le persone.
Ecco, cancellare la violenza dagli usi correnti, dice Maria Sambrano, e dice bene lei, cioè sono i nostri usi correnti quotidiani, personali, e nello stesso tempo i grandi usi di violenza di cui non si fa abbastanza nulla, perché adesso tutti noi abbiamo sotto gli occhi le immagini della guerra, dei profughi, anche davanti a noi in questo studio ci stanno scorrendo sotto gli occhi le immagini di Reynolds, questi soldati affaticati, questi profughi che scappano, però ci sono tante cose di cui parliamo, c'è una violenza che si è costruita molto silenziosamente rispetto ai media, no? Per esempio queste stesse minacce di armi, di gas da parte degli iracheni sono poi le stesse armi che sono state fornite in altri momenti. Su questo non c'è stata pubblicità abbastanza.
Anche questa guerra fa parte di una storia che è una storia lunga, sono 20 anni che ci sono crisi nei paesi del Golfo. Sappiamo che Saddam, non dico che fosse un alleato degli Stati Uniti, ma era guardato benevolmente da Washington. Ci sono le foto di Rumsfeld che stringe la mano sorridente a Saddam nell'83. Ci
sono... Non era un dittatore di ora?
Non credo, anche perché si sa dalla biografia di Saddam che il suo modo sanguinario, la sua condotta sanguinaria è molto all'origine della sua ascesa politica. E poi, insomma, si legge sui giornali, io non ho conferme, ma che la CIA avrebbe anche aiutato a fornire la tecnologia, per esempio, dei gas.
Sì, però
i gas
ecco,
che sono stati utili a Saddam per vincere, certo, contro l'Iran. L'Iran era il nemico numero uno in quella zona degli Stati Uniti dopo la crisi delle ambasciate dell'80.
Ecco, quello che impressiona è che non si dice altrettanto quanto la violenza immediata della guerra, e invece anche quella guerra, anche quella violenza, anche quello contribuisce a non creare la pace. Però io riprenderei poi tra poco, Roberto Morozzo, questo discorso con lei a proposito di un grande costruttore di pace che fu Oscar Romero, però adesso vorrei che ascoltassimo insieme agli ascoltatori la conversazione che abbiamo avuto con Rosemary Lynch, che è una Che una donna interessa, una bella età, 86 anni, però lei è freschissima, è in giro per l'Italia in questo momento per raccontare appunto come si costruisce la pace e per essere, ed è stata presente due giorni fa, ricordo dell'arcivescovo Salvatore Romero, che appunto fu assassinato il 24 marzo del 1980, mentre diceva la sua omelia e mentre diceva: ogni sforzo per migliorare una società piena di ingiustizia è benedetto da Dio. E ogni anno, scusate, ogni anno la novità, ogni anno c'è questo ricordo di Romero che fa il CIPAX, che è un movimento cristiano interconfessionale per la pace, e lo fa con una celebrazione, una preghiera e una giustizia. Ma andiamo a incontrare Rosemary Lynch. Rosemary Lynch, buongiorno.
Buongiorno,
signore. Tanti auguri per il suo compleanno, compiuto ieri, ma 86 anni.
Grazie.
Dovevamo portarle una torta, una candelina.
Cioè, non abbiamo avuto la torta.
Ecco, la torta credo che l'avrà avuta da Pax Christi e da Gianni Novelli, che sono le persone che l'hanno invitata qui per questa occasione, e poi parleremo del ricordo di Oscar Romero. Ecco, però... Beh, intanto allora approfittiamo dei suoi 86 anni per vedere un po' la sua storia, la sua vita. Lei è una suora francescana, americana, pacifista.
Prova ad essere pacifista.
Prova ad essere pacifista, ed è una cosa molto difficile, soprattutto in questo momento. Poi parleremo anche di questa situazione di questi giorni, però... ecco, la sua storia, che cosa ha attraversato la sua vita, naturalmente detto anche in poco, insomma.
Ho fatto molte cose durante questi anni, ho avuto il privilegio di studiare anche prima di entrare naturalmente ho scelto l'Ordine Francescana.
Forse lei non lo dice, che ha appunto partecipato a molte battaglie per i diritti civili, per la pace, contro i testi neri in Arizona, in altri luoghi, è vero?
Sì, però ho avuto un tipo di conversione quando sono arrivata a Roma. Sono venuta a Roma perché sono stata eletta come consigliere generale della mia congregazione. Come molte persone negli Stati Uniti, avevo una delusione, proprio una delusione, che il nostro paese era molto bello, grande, potente, sapeva molto, eccetera, tutto questo. Ho fatto viaggi come consigliere della mia congregazione, sono stato in Africa, in Indonesia, in Messico, altri paesi. Ho visto la miseria, la povertà, la gente che soffriva tanto. Mi ha cambiato totalmente anche dal mio paese, che per la prima volta ho capito che siamo oppressori. Questa era per me un'esperienza molto rara, fare questa scoperta, si può dire.
Sì, ecco, giustamente siamo oppressori, ma non solo il suo paese, insomma, in alcune misure tutti i paesi ricchi d'Occidente lo sono, però lei dice anche che l'America ha appunto la grandezza di tenere in sé culture, persone, situazioni molto diverse, no? Ecco,
sì, è vero, che non c'è niente, perché questo è anche la verità, però quando sono tornata negli Stati Uniti dopo un periodo in Italia, durante il quale ho fatto questi viaggi, ho deciso di andare in qualsiasi modo per i diritti, per la gente povera, eccetera, per la pace. Sono invitata a lavorare in Las Vegas, vicino a Miami, ad esempio, c'è un grande Nevada test site. Io non sapevo che gli Stati Uniti provavano testing in questo grande, sì, però è una cosa terribile pensare a questo. Così avevo cominciato a fare una veglia nel deserto. La prima volta abbiamo passato tutta la stagione della Quaresima fuori, il mio problema, il mio operatore. In quel periodo ho fatto la conoscenza del popolo indigeno dello stato del Nevada, i Shoshone, l'indiano di Shoshone.
Il popolo indigeno intende gli indiani d'America?
Sì, sì. E questo tribù in particolare, sì. Abitava nello stato di Nevada ed era un operato anche molto. Ho organizzato un lavoro vicino a Tessai.
Ecco, aspetta, ma avete ottenuto poi qualcosa?
Io non posso dire che non ho visto molto risultato. La prima cosa è che per la prima volta tutte le persone insieme hanno saputo qualcosa della fare Tessai. Loro non hanno saputo che il governo ha fatto questi esperimenti continuamente nel deserto. E questo è
quello che un elemento della costruzione della pace è anche il far conoscere, il far sapere la conoscenza.
Assolutamente bisogna sapere molto, perché è una tattica del governo di non lasciare informazioni alla gente, così abbiamo scoperto molto. Anche abbiamo fatto il cosiddetto disobbedienza civile, eccetera, tutto questo.
Ecco, lei, suora francescana, in questo lei sente di seguire le indicazioni di Francesco anche in questa battaglia per la pace, in questa lotta per i diritti?
Sì, proviamo a evitare le parole come la tavola, eccetera. Cioè, c'è un
pallino. Si fa, lei dice, la lotta per la pace, non si fa.
Sì, va bene. Perché già la mentalità così militarizzata che...
Quindi lei non direbbe mai di essere una militante pacifista, no? Non militare, va bene, allora diciamo una persona attiva per la pace, sì. Ecco, che una costruttrice di pace. Ecco, lei sente di seguire le indicazioni di Francesco in questo?
Proviamo a fare questo, anche molto adeguato per questo è certamente il nostro ideale.
È bello questo proviamo, sì. Senta, ecco, inutile chiederle, ma glielo chiedo lo stesso, come sta vivendo lei da americana pacifista questi giorni di appunto questi giorni di guerra tra America e Iraq, mondo islamico. Ecco, lei sente, come dire, che stiamo vivendo una sconfitta e qui sì occorre usare un linguaggio militare, oppure invece ha ancora fiducia che qualcosa si possa fare?
Bisogna avere fiducia, bisogna continuare. Se lasciamo il coraggio a perdere, molto. Mi pare che ci sono molte persone di buona volontà. Con questa guerra molti sono un po' svegliati e vogliono fare qualcosa. Scriviamo le lettere, facciamo le telefonate ai persone nella legislatura nazionale, proviamo di fare amici di questa gente per persuadere di fare altro, non guerra.
E ecco, cioè, questo pacifismo è un po' ingenuo secondo lei?
No. E non è esattamente pacifismo, io cerco la parola che descrive più, è certamente anti-guerra, ma è molto attiva. Io penso che la parola pacifismo sembra un po' passività o
è un po'
bisogna un'altra parola, perché è una cosa molto attiva, con molto entusiasmo, molto convinzione, parliamo di tutto. Non è che ci dichiariamo che siamo pacifisti, facciamo la guerra.
Forse la cosa che dovrebbe proprio passare è appunto quella sulla quale stiamo battendo da un po' di tempo, che la pace si deve fare, no? Si deve costruire, quindi bisognerebbe proprio capire che non basta dire io non voglio la guerra, ma bisognerebbe fare tanti piccoli passi. Ecco, lei da dove comincerebbe?
Per esempio, Eravamo molto delusi quando le persone del congresso hanno dato a George Bush il nome di come presidente, perché credo che lui non è stato eletto, era grande questione su questo, allora George Bush. Sono molto deluso che loro hanno seguito sulle idee, hanno votato a favore di dare molto potere che nessun presidente di nostro paese mai ha avuto. Così scriviamo, parliamo con loro, proviamo a visitare il loro ufficio. E
ci riuscite?
Sì, qualche volta. Io conosco personalmente alcune di queste persone, ho parlato con loro. C'è un po' un cambiamento anche fra di loro, e questo soltanto perché abbiamo fatto tante pressioni. La gente non vuole fare la guerra.
Senta, lei è stata molte volte processata e anche arrestata per la sua disobbedienza civile. Dove la trova tutta questa forza?
Non era facile.
Era facile.
Prima ha fatto amicizia con il giudice, con l'avvocato e tutto questo gente. Anche la prima volta quando il giudice ha detto io devo fare una sentenza di 3 giorni, e dopo lui ha pianto, ha detto era mio dovere di fare questo.
Ecco, ma appunto lei la forza per continuare, per, mi lasci usare questa parola, lottare, ecco, dove attinge?
È la fede che la pace veramente sia possibile. Se noi continuiamo, io ho la forza. Io penso che non è la volontà di Dio che la famiglia fa questa guerra o nessuna guerra. E il comandamento di Gesù di fare amore, di essere amici, di avere misericordia, una parola molto bella.
Quindi lei attinge alla sua fede, insomma. Beh, è davvero sorprendente la sua attività, Rosemary. Ma ecco, i suoi rapporti, lei è appunto attivista nei movimenti per la pace, insomma, scompone un po' gli schemi. I suoi rapporti con la Chiesa ufficiale, voi dipendete da una diocesi, no?
Sì.
Sì, ecco, e quali sono? Cioè, è ben visto questo movimento?
Questo è capitato alcuni anni fa, però
che cosa?
Quando sono stata arrestata e processata la prima volta c'era un po' pubblicità nel giornale, perché una suora in questa situazione è capitato prima, eccetera, nonostante che in tutti gli Stati Uniti le suore hanno fatto le stesse cose. Ha dato molta preoccupazione all'ufficiale diocesano, mi hanno detto che non possono andare per la Chiesa perché sono un po' maccia alla Chiesa e alla cosa finanziaria, perché
cioè siete considerati una minaccia?
Sì, molte persone che danno denaro alla diocesi lavorano per queste Nevada test site. Ah. E forse loro non piacciono molto la mia attività. Questo era per me molto difficile all'inizio, di pensare che io sono
una minaccia.
Sì, una minaccia, non potevo credere. Ma al giorno dopo la mia dimissione, io non ho raccontato a nessuna persona, io non so come i giornalisti saputo di questo, non mi hanno fatto un'intervista, e non mi hanno detto niente di negativo contro la Chiesa, non voglio fare questo. Ma loro hanno scoperto che la Chiesa aveva un po' paura che forse le persone che danno denaro vogliono dare più, così. Ma al giorno seguente ho ricevuto un check a noi per $5,000 con un messaggio: per favore continuare con questo. Ma sono andata al banco per domandare chi mi ha regalato questo, ha detto no, lui non vuole dare il nome. così era per me un segno
conosciuto. Senta, e invece, visto che avete rapporti con tutti, anche con gli sposi del governo, con i giudici, eccetera, con i non pacifisti, usiamo ancora questa parola, ecco, con i non amanti della pace, con quelli che sono favorevoli alla guerra, riuscite a dialogare, ad avere un contatto, a convincerne qualcuno?
Sì, per me è molto importante parlare con loro. Mi ricordo sempre che Gandhi ha detto che le ultime 10 anni della sua vita non ha parlato mai con le persone che erano d'accordo con lui, perché il tempo era troppo breve. Così mi piace fare un dialogo con le persone che non sono d'accordo con me. E io ho fatto l'esperienza che loro sono sempre anche gentili. Loro vogliono per me le loro idee sono sbagliate, come possiamo arrivare a questi ideali della pace?
Ecco, lei dice che anche loro vogliono il bene, e secondo lei in che cosa sbagliano? Cioè, qual è il bene che vogliono?
Sì, perché penso, molti sono molto nazionalisti, penso che sono il sistema di bene, hanno la ricchezza e il comfort della vita, e penso che tutto questo è certo, e sono vittime di molta propaganda, e come sono cattivi gli altri, solo noi possiamo salvarli, tutte queste stupidaggini, e così bisogna fare un dialogo.
Senta, Rosemary Lynch, lei nella serata per cui è stata invitata qui, appunto, di ricordo dell'arcivescovo di San Salvador, Oscar Romero, che fu appunto martire per la giustizia della pace, lei ha tenuto il 24 marzo una meditazione. Su che cos'è questa meditazione? Lei non ha conosciuto Romero, vero?
Non ho avuto questo privilegio. Provo di entrare un po' nel cuore di Monsignore Romero e pensare un po' come lui ha seguito il Vangelo, come ha capito pian piano, come tutti di noi capivano molto lentamente cosa doveva fare, e come ha fatto con tutta la persona, con il cuore, con la sua intelligenza, con il coraggio, sua missione come vescovo. Se noi facciamo anche la nostra cosa, sì, qualsiasi, con tanta dedicazione, con entusiasmo, con amore, con il cuore, perché per me questo è il comandamento di Gesù, di fare tutto con cuore. Non ho parlato molto della volontà, del coraggio, della battaglia e tutti questi che per me non significano molto queste parole. Ma i comandamenti di Gesù un Signore ha preso letteralmente e alla fine ha sacrificato la vita. E lui già sapeva che capiterà così. E ha continuato a fare la cosa molto dal cuore. Per me è molto bello pensare a questo.
Quindi bisogna essere pronti a dare la vita per la pace.
Sì.
Sì.
E Gesù ha detto che un amore più forte che questo non possiamo avere. E già era canonizzato dalla parola di Gesù. Non bisogna fare altra canonizzazione.
Bene, grazie molto allora a Rosemary Lynch. E auguri per la sua costruzione della pace, non dico più battaglia, va bene?
Grazie a lei che mi interessa e che mi ha avuto pazienza con il povero italiano.
L'italiano è molto bello sentire queste parole da un'americana in questo momento.
Sì.
Grazie tante, buona giornata.
Prego.
Arrivederci.
Grazie.
Grazie davvero a questo racconto così bello, così rapido anche di Rosemary Lynch. E torniamo in studio però con Roberto Morazzo della Rocca, e siamo qui in realtà per parlare di Oscar Romero, anche perché è uscito questo libro, soprattutto per questo, dalla San Paolo,
come l'intervento di Roberto Monozzo della Rocca, ma anche di altri, un vescovo centroamericano tra guerra fredda e rivoluzione. Ci sono molti contributi, c'è l'introduzione di Che Garay, Maurizio Chierici, Marco Gallo, Vincenzo Paglia, Andrea Riccardi, Alberto Melloni, c'è anche Lucia Annunziata e anche altri. Ecco, Roberto Morozzo, lui tra l'altro è stato in Salvador per fare delle ricerche su Romero. Ecco, cos'è che la spinta, che cosa vuole mettere in evidenza di questa figura?
Anzitutto mi ha spinto a leggere i volumi delle sue omelie e il suo diario. Sì. Cioè, leggere direttamente il suo pensiero, le sue spiegazioni del Vangelo, il suo modo di affrontare i problemi gravissimi del Salvador. Mi è sembrato che lui fosse, a parte un grande predicatore, ma era molto concreto nel tradurre il Vangelo nella realtà del suo popolo. Era molto concreto, ma era molto al tempo stesso religioso, era molto profondo. Non era in questo un politico come talvolta è stato detto. La sua figura aveva un peso politico enorme nel paese perché era rispettatissima, ma tutto questo nasceva da una aderenza personale al Vangelo.
Ecco, sì, questa è la cosa importante. Sì, è vero che è stato qualche volta un po' tirato da una parte e dall'altra, tra l'altro è stato accusato di essere un politico anche dai suoi stessi nemici, no? Per metterlo in cattiva luce. Però ha ragione lei, cioè basta leggerlo, ci sono tanti tra l'altro libri in italiano, vero, con testi di Romero, e la cito uno solo, quello che abbiamo qui con noi, La violenza dell'amore, edito da Città Nuova, e sono parole impressionanti per il rigore, la ricerca anche, no? Il suo tentativo proprio di capire, far capire qual era il bene del popolo.
Sì, lui diceva giustamente, lui non parlava di battaglia, lui non usava mai termini violenti, era un non violento e condannava tutte le violenze da qualsiasi parte provenissero. E in questo era molto evangelico, lui riteneva, quasi con una trasposizione che ai nostri orecchi un po' laici può sembrare forte, riteneva che i problemi politici, economici del suo paese si risolvessero col perdono, con la conversione, con la riconciliazione, col pentimento, e riportava questi valori alla realtà concreta di ogni giorno del suo popolo, e la gente lo seguiva. Lui aveva una audience, direi, enorme. Quando lui parlava in cattedrale, tutto il paese si fermava, tutti ascoltavano la radio che trasmetteva in diretta le sue omelie, e quando si passava per la strada non c'era neanche bisogno di avere la radiolina con sé, perché le finestre, fa caldo in Salvador, in genere le finestre erano aperte e si poteva sentire di casa in casa tutta l'omelia che la gente delle case ascoltava.
Ecco, però fu proprio durante una sua omelia che fu assassinato, e anche appunto la sede di questa radio che lei cita fu a un certo punto incendiata, fatta saltare. Ecco, lei diceva, non so se ha detto niente, o comunque, ecco, uno che non stava mai dalla parte della violenza, neppure dei guerriglieri, però era molto chiaro di chi era la responsabilità della male che pativa il suo popolo, cioè era molto chiara la responsabilità degli oppressori.
C'era una situazione economica feudale. Pochissime famiglie avevano il monopolio dell'economia e la massa della popolazione era costituita da braccianti o da contadini con pochissima terra che neppure bastava per la sussistenza. C'era una costituzione politicamente avanzata che permetteva l'esistenza di sindacati, prevedeva libere elezioni, ma tutto questo veniva disatteso. Se qualche contadino si univa per creare un sindacato rurale, veniva represso nel sangue questo tentativo. Questa era la situazione nel tempo di Romero. Oggi è cambiato il Salvador, ma Romero si rendeva conto di questa situazione, siccome lui stesso era una persona vicino alla gente comune, amava fermarsi a parlare nelle campagne, nei cortili, con chiunque, lui si rendeva conto dei problemi della vita quotidiana della gente. La sua interpretazione della realtà era che esisteva una grave ingiustizia sociale, però lui al tempo stesso non voleva che si rimediasse a questa ingiustizia con altra violenza. Per questo lui non si può dire che abbia mai benedetto la guerriglia, ecco.
No, infatti un giorno prima di essere ucciso dice appunto: il progetto di Dio per liberare il popolo è trascendente, e certe volte noi ci dimentichiamo che le soluzioni immediate possono essere solo dei rattoppi e non soluzioni autentiche, no? Ecco, però invece come dire, questo sta assieme alla chiarezza che però l'ingiustizia va combattuta, lo sfruttamento va combattuto, in questo lato è molto netto, lo dice l'alta voce, certo. Ecco, è proprio questa alta voce fu fatta.
Sì. Una grande chiarezza su questo, sono concetti che ripete quasi ogni settimana nelle sue appunto omelie in cattedrale, che erano un evento nazionale.
Sì, infatti, scusi, cito pure, ma è proprio bello come lei dice: la mia voce vuole essere la voce di questo popolo, vogliono essere la voce di coloro che non hanno voce. E perciò senza dubbio non piacciono a coloro che hanno troppa voce. Ecco, questo era il suo modo.
Ma i giornali principali del Salvador erano proprietà della ristretta oligarchia che controllava l'economia e che controllava anche il governo, che era un governo militare. E i giornali non amavano Romero, però appunto la popolazione ascoltava più la radio della diocesi che non di quanto leggessi i giornali.
Sì, ecco, una cosa che bisogna conoscere, ecco, a proposito della verità che va cercata, che va detta, i rapporti con la Chiesa di Romero, con la Chiesa locale. Certo, c'è una piccola chiesa e una grande chiesa, come ovunque, ma insomma è ovviamente ancora più visibile questa differenza. E poi con la Chiesa di Roma.
Con la chiesa locale c'erano grandi difficoltà per Romero, perché era divisa, era spaccata a metà questa chiesa. Alcuni vescovi, forse anche per l'età anziana, vivevano un'idea di cristianesimo pre-Vaticano II.
Giustamente nel suo saggio che non possiamo vedere con gli occhi nostri, ma bisogna capire che cos'è il potere in America Latina.
Il militare, il notabile, l'ecclesiastico, che a livello locale determinano la vita sociale, con ruoli differenti. Questa era però la situazione a metà del Novecento, ma negli anni 70, in cui Romero è diventato arcivescovo, il cristianesimo dell'America Latina è cambiato molto e ha assunto una fortissima preoccupazione sociale e anche politica in tanti casi. Romero era essenzialmente un vescovo, non era né come i cristiani alla Camilo Torres che volevano andare alla guerriglia, né con questi vescovi preconciliari che avevano una visione immobile della realtà. Lui più che altro si preoccupava di intervenire, di denunciare gli attentati ai diritti umani, di difendere i poveri e di difendere la popolazione e i suoi giusti diritti, peraltro richiamandosi sempre al diritto, alla legge del Salvador, perché il Salvador aveva una costituzione e una legge comune che permettevano a Romero pienamente di appellarsi alla giustizia anche garantita
garantita, non è rispettata. Ecco, però certo, lo vescovo di tutti, però era molto chiaro che la Chiesa, anche qui adesso ho aperto una pagina, doveva avere una missione, da un lato doveva avere una missione profetica, e dall'altro, lo dice la Chiesa nel suo metodo di conversione al Vangelo, vede che il suo ruolo è accanto al povero, al disprezzato, all'emarginato, e deve parlare a suo nome e protestare per lui. Quindi di tutti sì, ma anche dalla parte del Vangelo, e dunque...
Sì, c'è una famosa frase di Giovanni XXIII che parla di chiesa di tutti e particolarmente dei poveri. Romero conosceva questa frase, sapeva che il Concilio Vaticano II aveva chiesto alla Chiesa di farsi rappresentante delle istanze dei più poveri, citava moltissimo la Populorum Progressio di Paolo VI, che era tutta un'enciclica a favore dei popoli poveri, dei popoli dei paesi che dovevano svilupparsi. Lui aveva fatto un'opzione per i poveri, senz'altro. La sua profezia era questa, era portare il Vangelo a tutti e particolarmente ai poveri.
Ecco, sarebbe molto triste, dice, una chiesa che si sentisse tanto padrona della verità da respingere tutto il resto, una chiesa che condanna soltanto, una chiesa che vede solo il peccato nell'occhio altrui e non vede la trave che è nel suo. I rapporti di Romero con la Chiesa di Roma?
I rapporti di Romero con Roma erano rapporti anzitutto sentimentali, perché lui ha studiato 6 anni a Roma, era legatissimo a Roma. Ci sono decine di...
Gesuita di formazione.
Sì, era stato a Roma in particolare, era stato al seminario Pio Latino Americano, che era tenuto dai gesuiti, e seguiva per la sua interiorità il metodo degli esercizi ignaziani. Romero ha scritto nel suo diario degli anni, dei 3 anni in cui dal 77 all'80 fu arcivescovo a San Salvador, decine e decine di pagine su Roma, emozionali, pagine piene di affetto per questa città, per i papi. Però i suoi rapporti con il Vaticano in senso proprio furono alterni, furono buoni con i papi, meno buoni con alcune persone, alcuni ufficiali della curia. Questo perché a Roma arrivavano tantissime informazioni negative sul suo conto dal Salvador, da vari ambienti del Salvador.
E quindi anche dagli ambienti ecclesiastici. Quindi lui aveva, invece aveva buoni rapporti con, per esempio, con i papi che incontrava.
Lui era amicissimo di Paolo VI e poi costruì mano a mano un rapporto anche con Giovanni Paolo II, la cosa fu reciproca. Insomma, Giovanni Paolo II, io ritengo, dai documenti che ho potuto vedere, lo difese anche da chi pensava a una sua rimozione.
Non abbastanza, cioè non riuscì a fare abbastanza, evidentemente. Senta, Roberto Lorenzo della Rocca, lei è stato in Salvador anche per fare queste ricerche, vero, su Romero?
Sì,
ecco.
Sì.
Dove sono i suoi documenti nell'arcivescovado?
Sì, le sue carte personali sono mischiate alle carte del suo lavoro come arcivescovo nell'archivio arcidiocesano di San Salvador.
Senta, ecco, l'eredità di Romero, anche qui possiamo parlare di una doppia eredità, diciamo, l'eredità, ciò che rimane di lui, ciò che il popolo ha assimilato, e invece ciò che è seguito al suo ruolo, al suo posto, da chi è stato occupato, da figure molto diverse anche.
Ma la sua eredità è l'eredità di un uomo coraggioso che parla per la giustizia, che parla per il bene comune, sapendo di rischiare la vita, e infatti poi è stato ucciso. E questa è la sua eredità, questa voce per la giustizia, questa simpatia per i poveri, però sempre a partire da una profonda fede nel Vangelo e da una fedeltà al Magistero della Chiesa. C'è anche chi dice tra i suoi più intimi collaboratori che lui è stato l'uomo del Magistero della Chiesa per il Salvador, perché non faceva altro che citare i papi e i documenti del Magistero nelle omelie. Ma dopo di lui mi chiedeva, c'è stata la prima successione, è stata quella di Rivera y Damas, che era il suo vescovo ausiliare nel 77 ed era il suo migliore amico nella chiesa del Salvador, così lo chiamava lui, il mio migliore amico. Rivera y Damas è stato per 15 anni arcivescovo fino al 95, quando è morto. Era un altro carattere, opposto a Romero. Romero era un carattere impulsivo, focoso. Rivera y Damas era un carattere molto calmo, compassato, però gli è tornato utile perché ha fatto la mediazione di pace che ha riportato nel 92 il Salvador appunto alla pace. E poi dopo la sua morte nel 95 è diventato arcivescovo Sainz Lacalle, che
invece non
è però la cosa che si può stupire è il fatto che Sainz Lacalle era anche il confessore di Romero prima, c'è una continuità, ecco, tante volte la Chiesa non è
non sembra esattamente chi ha raccolto l'eredità di Romero, ma questo non lo so, insomma, magari lo faremo oggetto di un'altra considerazione. Sento l'altra sigla che conde, facciamo a tempo a leggere due righe di Romero? No, Loredana Rotunda è una regia severissima, dice di no. Allora ringrazio Roberto Morozzo della Rocca, naturalmente anche a Rosemary Lancio, Loredana Rotunda che appunto in regia, Flavia Pesetti che cura il nostro programma, Cristiano Lanzi per la consulenza musicale, Luciano Panici alla parte tecnica. Non faccio tempo neppure a vedere i nostri ragazzi. uominiprofeti@rai.it. Domani ci sentiamo per tornare a parlare di Islam e democrazia attraverso una figura dell'Islam orientale, Ibn Taymiyyah, con Caterina Bori. Grazie, a risentirci domani.
RAI, Radio 3.